Buona giornata a tutti, ancora una volta, nello stesso giorno, 2 giorni, 3, 4 volte di seguito. La pazienza. Oggi è il 21 di marzo, è cominciata la primavera, anche se tecnicamente per motivi astronomici la primavera è cominciata 2 giorni fa, ma per il calendario comincia oggi. Sono le 16:13 del 21, io registro la domenica di Pasqua. È inserita nella domenica di Pasqua, dico anche una parola sul Vangelo della sera, che è molto bello e molto importante, che è il Vangelo dei discepoli di Emmaus, l'incontro dei discepoli di Emmaus con Gesù. Con questa domenica, con questa liturgia, concludo questa lunga. Con questa liturgia concludo questa lunga maratona della Settimana Santa, cominciata con la Domenica delle Palme, quindi con ben cinque registrazioni di seguito, che sono tra le più impegnative. Tecnicamente parlando, la messa del giorno di Pasqua non sarebbe la messa di Pasqua, ma avremmo il prolungamento della veglia di Pasqua, è quasi una risonanza del mistero pasquale. Questa notte abbiamo visto a lungo, con tutte le notti, con tutti i ricordi, con tutte le memorie che abbiamo visto anche nella tradizione giudaica, questa notte abbiamo fatto il memoriale dell'Esodo, il memoriale della morte di Gesù, in una parola quello che noi chiamiamo con un'espressione sintetica il memoriale del mistero pasquale. Con questa espressione, di cui ne parlo lungamente nella domenica settima di Pasqua dell'anno C, con una lunghissima nota in cui io faccio un po' la storia di questa espressione, che comincia, ripreso, viene ripreso dal Concilio Vaticano II nel documento sulla liturgia e poi sul documento della formazione dei preti, sul documento dei preti, sui preti. Il mistero pasquale abbiamo già detto diverse volte, però repetita iuvant, anche se stufant. E cioè che con questa espressione noi intendiamo cinque momenti della vita di Gesù: la passione, la morte, la risurrezione, l'ascensione, la Pentecoste. Dico risurrezione e ascensione utilizzando i termini tradizionali, anche se i contenuti devono essere ripensati, e ripensati in modo non emotivo o religioso, ma in modo, diciamo, su un piano di fede per essere più fedeli e coerenti al Vangelo, ma anche alla razionalità umana. E gli approcci nella storia sono stati tanti, perché si è cominciato con un annuncio del Vangelo alle popolazioni che erano quasi tutti analfabeti, tranne pochi. Oggi non è più così. Oggi bisogna dare ragione, come dice Pietro, bisogna dare ragione della speranza che è in noi. E dobbiamo fare affermazioni che siano verificabili. Perché se le affermazioni non sono verificabili, ci basiamo solo su un principio presunto di autoritarismo, di autorità. È così perché lo dico io. Questo è stato il principio che ha dominato il criterio della Chiesa. Che cos'è il dogma? Il dogma è affermare un principio di autorità, poiché è definito definitivo da me, tu lo devi ritenere come obbligante la tua coscienza. Questo oggi non è più possibile, anche perché noi sappiamo, a distanza di più di un secolo, dal 1870 è stato il Concilio Vaticano I che ha definito l'infallibilità del Papa, noi sappiamo che fu tutta una manfrina di Pio IX per compensare la perdita del potere temporale. Oggi il cosiddetto dogma dell'infallibilità non regge assolutamente, anche perché dal punto di vista della storia noi vediamo che i papi si contraddicono e si contraddicono alla grande. Se noi dovessimo mettere in fila tutte le affermazioni cosiddette impegnative dei papi e accanto tutto quello che hanno detto i successori, cioè quelli che sono venuti dopo, quando questi sono morti, c'è un macello. Quindi nel 1969 c'è stato un grande teologo svizzero, Hans Küng, che scrisse un libro che misero all'indice che gli fece perdere la cattedra di insegnamento a Tubinga, anche se poi Tubinga lo recuperò perché lo mise docente di filosofia e storia delle religioni che non erano di competenza della Chiesa. L'organizzazione degli studi nelle università, specialmente nordiche, sono un po' diverse da quelle che abbiamo noi, che sono molto più infantili. Ebbene, questo grande teologo, uno dei più grandi teologi del Novecento, scrisse un libretto dal titolo Infallibile? Punto interrogativo. Il punto interrogativo rimane ancora oggi. Io toglierei il punto interrogativo e metterei infallibile, punto. Oppure metterei infallibile col punto interrogativo. Però poi aggiungerei una paroletta, due parolette. Per niente affatto. Il Vaticano II, che è un concilio a tutti gli effetti nella linea di tutti gli altri concili, è un concilio in discontinuità con i precedenti. Inizia una svolta, quella che ha iniziato Giovanni XXIII, che parlò di novella Pentecoste. Se è una Pentecoste novella, non è la vecchierella Pentecoste, è una nuova Pentecoste. E una nuova Pentecoste significa che ci sono nuove valutazioni, ci sono nuove prospettive. Una dei contenuti più forti del Concilio Vaticano II è la ripresa dell'affermazione patristica del mistero pasquale. Per noi la parola mistero indica qualcosa di sconosciuto. L'abbiamo esaminato nel Giovedì Santo e nella Domenica delle Palme. Qualcosa di sconosciuto, qualcosa di misterioso, di oscuro, di impenetrabile. Mentre in secondo Tertulliano, che è uno scrittore del secondo secolo, è quello che è l'autore della preghiera eucaristica numero 2, quella che si sente quasi sempre nei giorni feriali e alle volte anche nelle domeniche, una forse fra le più belle. La parola mistero è sinonimo di sacramentum, mysterion in greco, misterio, sacramentum, che è il segnale che ci apre una prospettiva di salvifica, di salvezza. Il mistero pasquale vuol dire che le azioni di Gesù hanno una portata talmente profonda che rivoluzionano radicalmente la vita, tant'è vero che i primi cristiani che si facevano battezzare quasi subito venivano ammazzati. E più ne ammazzavano, più diventavano cristiani, perché in un contesto di smarrimento totale come era quello del primo secolo dopo Cristo, cioè un secolo di transizione, è quello che stiamo vivendo noi. Noi stiamo vivendo in un secolo di transizione ed è inutile che ci inalberiamo, che ci impauriamo, che ci... Questo secolo deve passare, noi siamo già arrivati al 2024, cioè sono passati 24 anni dall'inizio del terzo millennio, che fanno parte ancora dello spirito e della forza del millennio precedente. Dovranno passare ancora una settantina d'anni, perché ci sia una ripresa, come sembra avvenuto alla fine di un millennio e in modo più piccolo alla fine di un secolo. Alla fine di un secolo ci sono una ventina d'anni, grosso modo, alla fine di un millennio c'è bisogno di un secolo, 50 anni per il millennio precedente e 50 anni per il millennio in cui entriamo. Noi siamo arrivati alla fine del secondo millennio con una stanchezza, lunga stanchezza, dopo due guerre, dopo centinaia di guerre sparse nel mondo, dopo gli anni 60 con la rivoluzione dei popoli che si sono emancipati. E questo lo vide con grande profetismo Giovanni XXIII nell'enciclica Pacem in Terris della Pasqua del 1963, cioè pochi mesi prima, nel 63, è morto a giugno e ad aprile ha pubblicato quell'enciclica. E in uno di quei giorni, in una udienza data a dei gruppi che venivano dalla diocesi della Bassa Bresciana, dove vicino Lodi, dove lavorava a Bozzolo Don Primo Mazzonari. Don Primo Mazzonari era presente perché lui l'aveva nominato perito conciliare per la pastorale ai lontani. E questo povero prete, questo grande prete che ha subito persecuzioni durante tutta la sua vita, il Papa Giovanni fece piazza pulita con una frase: presento a voi Don Primo Mazzolari, la tromba dello Spirito Santo nella pianura padana. Con quella frase riscattò una vita. E Don Primo Mazzolari era quello che aveva anticipato qui in Italia, non da solo, aveva anticipato il Concilio Vaticano II. Dunque, quando il Concilio riprende queste di nuovo intuizioni che sono della storia passata, che sono dei primi secoli, cioè i secoli d'oro del cristianesimo a livello di pensiero, di struttura, di entusiasmo, che noi chiamiamo i secoli dei primi concili e dei padri della Chiesa. L'espressione mistero pasquale è una delle più forti, è una espressione condensata che esprime un senso di pienezza complessivo e noi dobbiamo vedere questa complessità. Per dirla in termini brevi, comprensibili, noi diciamo che il mistero pasquale comprende questi cinque momenti che sono la passione, la morte, la risurrezione, l'ascensione e la Pentecoste. Per quanto riguarda la risurrezione e l'ascensione, noi dobbiamo rivedere la terminologia e dobbiamo capire che cosa significa. Perché risurrezione dai morti, noi abbiamo sempre immaginato che uno è morto e poi prende di nuovo vita. Non sappiamo spiegare come, non sappiamo dire che cosa avviene, però noi continuiamo a fare i gargarismi, proprio i gargarismi con questa espressione risurrezione dai morti, risurrezione dei corpi, senza rendersi conto che nella letteratura e nell'insegnamento della Bibbia, nelle lingue della Bibbia, la parola corpo ha un senso specifico, che non è la ciccia, non è la carne, non è il botolino di cui ci facciamo gloria o ci disperiamo, ma è la fragilità, è la debolezza, è il fatto di dire che noi siamo finiti, siamo relativi e quindi non possiamo avere tutti gli elementi in mano per poter comprendere quello che è il progetto che si chiama Gesù. Gesù ha un progetto e questo progetto è un progetto di risurrezione, perché ha come obiettivo la salvezza comunitaria delle persone. Cioè dice alle persone: tu non sei chiamato a vivere da solo, ma sei chiamato a condividere, perché tu sei parte di un tutto. Non sei solo parte dell'umanità, ma sei parte del cosmo. Teilhard de Chardin, che fu un paleoantropologo, cioè un antropologo che studiava la storia dell'uomo e la costituzione dell'uomo fin dalle antichità, fin dalla preistoria, ha lavorato tantissimo in Cina, in Africa, ed è uno dei primi del Novecento, nelle prima metà del Novecento, uno dei più grandi paleoantropologi. Ha scritto tantissimi libri perché glieli hanno tutti messi all'indice e gli hanno tolto l'insegnamento. Capite? La Chiesa, che dovrebbe essere il regno della libertà, è il regno della limitazione, è il regno della... Altro che Putin, altro che comunismo, altro che fascismo, cioè la Chiesa ha impedito ai migliori pensatori dei suoi figli, ha impedito la crescita e lo sviluppo del pensiero. A quest'ora saremmo arrivati molto prima nel mondo e la Chiesa oggi non sarebbe totalmente estromessa e isolata dal banchetto del sapere e della conoscenza. Padre Lagrange, di cui io andavo a visitare la tomba a Gerusalemme perché è seppellito nel convento di Saint-Étienne nei Domenicani, che fu nel 1900, fu il più grande biblista, quello che cominciò ad istituire la struttura portante degli studi biblici, perché prima di lui c'era una lettura fondamentalista, e quello che disse che la parola di Dio doveva essere accompagnata dagli studi dell'archeologia, dagli studi dell'esegesi, dagli studi linguistici. E Pio X gli fece fare, il Pio X è il papa più ignorante della storia, un asino calzato e vestito. Non sapeva niente se non quel piccolo catechismo che poi lui ha combinato anche per i bambini, che è una scemenza. Cioè è banale, è infantile. Domandine, rispostine. Chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra. Che cosa vuol dire creatore? Che Dio ha fatto da nulla tutte le cose. Che cosa vuol dire onnipotente? Che Dio può tutto, può far tutto ciò che vuole, è bravo. E come si fa a dire ad un bambino che l'erba voglio non cresce nemmeno nel giardino del re? Se c'è il Dio che può fare tutto quello che vuole, che può fare i suoi capricci? Non è possibile una cosa del genere, cioè non è umano. Ecco, e noi dobbiamo avere la capacità e la forza di saper leggere la realtà senza avere paura. Quest'uomo, padre Lagrange, Joseph Lagrange, un capolavoro di Dio, subì tutto pur di poter leggere e scrivere. Pensate che gli censuravano anche gli scritti. Lui ha fondato la rivista, la Revue Biblique, che c'è ancora, che è ancora attiva, e ci hanno scritto migliaia di autori importanti, e furono tutti fautori del Concilio Vaticano II. E allora, quando noi sentiamo dire, parliamo del Concilio Vaticano II di cui non sappiamo nulla, non sappiamo nulla, e questa è la prova del fallimento del cristianesimo. A partire dai preti che non conoscono nulla del Concilio Vaticano II se non le cose puramente esteriori e probabilmente anche per contrastarle, perché non è possibile che la quasi totalità dei preti e dei vescovi siano contro Papa Francesco. Papa Francesco ha fatto una sola cosa nella sua vita. Diventato Papa ha detto ripartiamo dal Concilio. Che Giovanni il polacco e il pastore tedesco hanno messo non solo tra parentesi, ma hanno eliminato dall'agenda pastorale della Chiesa. Lo citavano sempre, ma per svuotarlo di contenuto. 27 anni uno e 25 anni l'altro, più 8 anni di pontificato, potete immaginarvi, cioè c'è stato una congeria di pelli, c'è stato un macello. E oggi facciamo fatica a riprenderci. E vediamo che i preti sono totalmente spaesati perché si trovano all'interno di un mondo che non conoscono, di un mondo che loro pensano sia ostile, senza rendersi conto che in Giovanni 3,16 Gesù, l'autore, l'Evangelo, Gesù dice a Nicodemo che il figlio dell'uomo è venuto non per condannare il mondo, ma perché il mondo si salvi. Cioè io vengo a portare una prospettiva, vengo a portare un orizzonte, non vengo a dire fai l'incenso, fai due giri, fai tre giri di qua, tre giri di là, tre giri davanti, fumo davanti, fumo di dietro e via di sé, genuflessione a destra, genuflessione a sinistra. Ma dove siamo? Nel manicomio? Queste sono sceneggiate. E la liturgia è teatro, è inutile. La liturgia è teatro perché è gestualità, è, va bene, non è che sono contrario a queste cose, benissimo, ma purché siano fatte bene con gusto e non semplicemente approssimativi. Questo Papa appena muore tutti tireranno un sospiro di sollievo, tranne quelli che sono rimasti e sono fedeli al Concilio Vaticano II. Perché il Concilio Vaticano II ci ha riportato alle origini. Altro che tradizioncelle di un secolo, 50 anni, 30 anni. Ci ha riportato alle origini, molto indietro. E ripartire dal Concilio significa prendere sul serio il Vangelo. Dunque il mistero pasquale è il progetto che abbiamo da parte, possiamo dire, della Chiesa, che si dà questo compito di illustrare la vita di Gesù come modello per noi. Questa è la risurrezione. In che senso è risurrezione dai morti? Noi possiamo essere vivi ed essere morti. Gesù ai discepoli di Emmaus dice il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non il Dio dei morti. Quindi vuol dire che ci può essere un Dio morto, ci possono essere dei credenti morti o dei religiosi morti. I credenti non possono mai essere morti, ma i religiosi sì. I religiosi intesi con non solo suore, preti, frati, monaci, eccetera, eccetera, ma i religiosi sono quelli che vivono di religiosità così spontanea, vanno in chiesa come se andassero in un negozio e dicono mi dia due etti di religione, mi dia un etto e mezzo di formaggio di Sant'Andrea, mi dia, cioè, capite? Cioè noi non è una bottega. Quindi quando parliamo di risurrezione non dobbiamo essere fondamentalisti. La risurrezione consiste in questo, che Gesù morendo, e muore, reclinato il capo, non spira, ma non muore morendo perché prende il suo spirito e lo affida a noi. Adesso è compito nostro rendere vivo questo spirito, perché se noi non facciamo nulla, se noi non siamo nulla, vi ricordate Pietro? Gesù dice, chi cercate? Gesù in Nazareno, io sono. Sei tu forse uno di loro che ti ho visto nel giardino? Non sono. Huc eimi, non sono. Gesù è sempre presente, Pietro non è, cioè Pietro non esiste nemmeno, è morto. Lo stesso discorso vale per l'ascensione. Se noi dovessimo, da un punto di vista della fisica, se dovessimo, considerate le distanze siderali, se dovessimo calcolare al cronometro l'ascesa di Gesù, fisica, che dal Monte degli Ulivi si innalza e se ne va su nel cielo, a quest'ora sarebbe ancora in cammino. Una specie di Star Trek. Sarebbe ancora in cammino. Ascensione. Cosa vuol dire ascensione? Ascensione vuol dire semplicemente che noi guardiamo la storia dal punto di vista di Dio. Non che Gesù fisicamente, perché gli ebrei dell'epoca, gli apostoli, gli uomini, la cultura, tutto quello che volete del tempo, del primo secolo, della metà del primo secolo, 30 anni dopo, 37 anni dopo la nascita di Gesù, considerate i primi 7 anni del secolo prima di Cristo, perché Gesù è nato 6-7 anni prima di quello che noi abbiamo, perché vi sono stati degli errori di calcolo nel V secolo. Se Gesù è il figlio di Dio, in che senso? Tutti siamo figli di Dio, tutti. Gesù, dice San Paolo, è il primogenito. C'è una bella differenza, Questo è chiaro, è il primogenito di tanti fratelli e sorelle. Chi è mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle? Chi sono mia madre, i miei fratelli e le mie sorelle? Non è che Gesù avesse dei fratelli di carne, nulla vieta che ce li abbia avuti, e questo non mi scandalizzerebbe. Certo che bisogna rivedere tutti i cosiddetti dogmi che ci siamo fatti sulla verginità di Maria, come se la verginità di Maria fosse il primo dei comandamenti e la prima cosa più importante della vita. Ma cosa ti importa? Noi abbiamo fatto di Maria, ne abbiamo fatto una vergine, perché era così che doveva essere nel contesto religioso del tempo. Anche a Roma c'erano le vergini vestali, perché il rapporto sessuale rendeva impuri. E chi aveva un rapporto con Dio, chi aveva, era scelto da Dio, non poteva essere contaminato. Lo sapete voi che presso gli ebrei il sacerdote di turno, che doveva celebrare, doveva fare i riti secondo il rituale ebraico nel Tempio di Gerusalemme, quindi al tempo di Gesù, la notte precedente l'inizio del suo turno, doveva stare nel Tempio e non poteva dormire, ma doveva stare seduto nella stanza del fuoco e accanto a lui dovevano esserci due leviti. Voi direte, come mai? Io sono convinto che se, per quanto vi spremeste le meningi, non arrivereste mai alla conclusione, al motivo vero. Il sacerdote doveva stare seduto e vigilato da due guardie, perché non si doveva correre nemmeno il rischio che potesse avere una polluzione notturna, involontaria, perché se ciò fosse avvenuto non poteva celebrare, perché il sesso era sinonimo di peccato, cioè sinonimo di impurità. La donna mestruata è impura per 14 giorni. Quindi siamo all'interno di una cultura di cui noi non possiamo farne a meno di capirla e quindi poi di fare la tara quando ne parliamo oggi a distanza di 2000 e passa anni, 2024, 25 anni, no, non possiamo non fare la tara. Tutto questo per noi non ha più senso, perché erano momenti e culture e ambienti tali che ragionavano in quel modo lì. Non è possibile. Quindi il fatto che Maria sia vergine, ma tutto il mondo è pieno di vergini. Nel 1967 è uscito un volume, una monografia unica che di una rivista, Testimonianze, di padre Balducci, che è tutto dedicato alla verginità delle varie Madonne in tutte le religioni. E fin dai tempi antichi, a Roma c'erano le vestali che dovevano essere vergini e nessuno le poteva toccare. Quindi, quando noi diciamo l'ascensione di Gesù, non è che ha preso l'ascensore e se n'è andato su. L'ascensione di Gesù vuol dire che l'uomo Gesù guarda il mondo e le cose dal punto di vista di Dio. E questo punto di vista, cioè questo riflettore, non viene mai meno. La risurrezione vuol dire che è la vita della Chiesa. E la Chiesa deve lavorare, è il luogo dove tutti hanno il diritto di risorgere. E la Chiesa ha i sacramenti che sono i mezzi della risurrezione. Noi dobbiamo sempre lavorare perché le persone risorgano, come ha fatto Gesù con la vedova di Naim, come ha fatto Gesù con il soldato, il centurione, a cui guarisce il servo, risorge il servo, Talita cum, ragazzina, alzati, risorgi. Gesù alla suocera di Pietro, si dice che poi Pietro l'ha tradito perché lui gli ha guarito la suocera, e fu una vendetta di Pietro, e forse, non so, forse non aveva nemmeno tutti i torti. Quando gli dicono che la suocera di Pietro, l'abbiamo visto nella terza domenica del tempo ordinario, che era malata con la febbre, Gesù la prese per mano. Cioè si contaminò, non poteva toccare la mano di una donna. Ma io non mi meraviglio, perché quando io ero ragazzo, ero adolescente, era la stessa cosa. Due fidanzati non potevano stare vicini a casa con un parterre di gente che li spiava con il fucile in mano perché non si guardassero nemmeno. Capite? Lì c'era una mania, c'era una malattia. C'era una malattia proprio. E se i due volevano andare a fare una passeggiata, prima bisognava costituire la processione delle persone che gli andavano dietro, perché il terrore era che si potessero baciare, il terrore era che si potessero nascondere da qualche parte e pomiciare insieme. Non si poteva pomiciare, non si poteva baciare. Dire, baciare, amare, fare, non fare, in mare la mozzarella. No, tutto era vietato, tutto era vietato. Era il terrore. Questo hanno fatto i preti. che hanno terrorizzato la gente con la paura dell'inferno, con la paura del castigo, con la paura del peccato, con poi queste robe qui dell'ascensione. No, Gesù è morto e l'ascensione è il messaggio che arriva a noi, che dobbiamo essere, se vogliamo vivere il Vangelo, guardare le cose dal punto di vista di Dio. E guardare le cose dal punto di vista di Dio, della divinità di Dio, dobbiamo domandarci, farci questa domanda. Se Gesù fosse oggi qui, che cosa farebbe al mio posto? Come ragionerebbe? Che scelte farebbe? Di fronte a questo fatto, che cosa farebbe in base alle conoscenze che io ho del Vangelo? E se noi osserviamo il suo comportamento, noi vediamo che Gesù farebbe opere di risurrezione. La discesa dello Spirito Santo è un'altra cosa, è la Pentecoste, ma ne parleremo a tempo debito. Io spero di non avere scandalizzato qualcuno o qualcuna, ma se vi siete scandalizzati o se vi siete scandalizzati in parte o se vi siete scandalizzati alcuni e altri no, è un problema vostro, signori miei. Fatevi delle domande, andate da Marzullo, fatevi delle domande, datevi delle risposte e risolvetevi l'enigma. Oppure piantate tutto lì e giocate al gioco dell'oca. Io non so che cosa dirvi, però io non posso accettare, altrimenti sono un cretino proprio io, perché ho speso 60 anni della mia vita dietro queste cose e io li ho vissute queste cose. Io li ho vissute. E li ho vissute, diciamo, in parte bene, in parte anche traumaticamente, perché non avevi mai risposte. E quindi la crescita è stata esclusivamente personale, perché c'era la paura di fare domande. Poi quando mi sono svezzato, dopo i 18 anni, ero a Verona, studiavo a Verona all'epoca, quando mi sono svezzato, allora mi sono messo a correre e ho imparato che non c'è nulla di definitivo, nemmeno Dio è definitivo. Perché tutto è relativo e anche Dio è relativo. Se c'è, io non so se c'è Dio, se non c'è Dio, com'è, come non è, se ha la barba, se non ha la barba, se ha la barba deve avere un barbiere, se hai mai il barbiere, quanto costa, mai il barbiere, quante volte va dal barbiere. No, non mi interessano queste cose qui, non mi interessano. Tanto noi non possiamo dire nulla perché non abbiamo elementi. Possiamo solo fare dei ragionamenti, ma l'astrazione va bene, può darsi che vada bene per la filosofia, ma non credo che vada bene per la ragione umana, perché la ragione umana ha bisogno di elementi umani per poter dare un senso e una risposta alle cose che vive e alle cose che fa. Aver celebrato la veglia pasquale, che è tutta centrata su elementi storici, l'esodo, il percorso nel deserto, 40 anni, che non è un caso che siano 40, perché è il tempo di una preparazione, cioè il tempo di una generazione. Cioè nella Bibbia non è nulla è a caso. Ma se noi la Bibbia non la leggiamo come deve essere letta, come la stessa Bibbia esige che sia letta e che noi la leggiamo, noi la trasformiamo in una burletta, in una favoletta. Ma chi volete che creda a queste cose, no? Chi volete che creda? No, la Bibbia è il libro della vita. Non possiamo farne a meno, perché la Bibbia è straordinaria. Abbiamo visto ieri quando per 10 volte dice Dio e disse il valore della parola, la memerà. E 10 parole di libertà Dio dà sul Sinai. 10 sono le generazioni che si descrivono nella Genesi. E 10 è il numero minimo per celebrare la Pasqua. Guardate che coordinamento. Cioè Dio dice una tradizione che mentre, perché Mosè stette 40 giorni e 40 notti? Cosa facevano in 40 giorni e 40 notti? Oltre a prendere il caffè, il tè alle 5 del pomeriggio. Dice una tradizione della giudaica che Dio si vestì con il tallit. Il tallit è quel mantello, quel copricapo che gli ebrei si mettono quando pregano, e tutto il resto con le tavolette, i tefillim, le tavolette sul braccio sinistro, poi la pettorina, eccetera, eccetera, o sulla fronte e via di seguito. Che si vestì di tutto punto per insegnare a Mosè a pregare. Cioè gli fece fare gli esercizi. Gesù va 40 giorni nel deserto per imitare Mosè. Mentre là Mosè fu educato da Dio in 40 giorni, Gesù si interroga per 40 giorni e si rapporta col Padre per capire qual è il senso della sua vita. Ma dove devo andare? Cosa devo fare? Altro che Dio. Gesù non era un Superman, ma cresceva in sapienza, età e grazie davanti a Dio e davanti agli uomini. Gesù è grande. Perché non solo non rifiuta nessuno, ma a ciascuno dà il valore di essere unico. Accoglie la prostituta come una principessa. Donna, notate, donna. È lo stesso termine che usa per la madre in Giovanni 2, le nozze di Cana. Donna. Donna, nessuno ti ha condannato, nessuno, nemmeno io. Non le dice vai dal prete, vai di qua, vai di là, vai dai frati, vai dalle suore, vai a confessarti. No, donna, la libertà, la libertà. Questo è il cristianesimo. Se volete definirla religione, dite la religione della libertà. Non so come mai siamo andati a finire a fare questi discorsi quando io ero venuto per fare una cosa veloce, veloce, ma quando... vabbè, è così. Dunque, se potessimo sintetizzare la Pasqua, possiamo utilizzare queste due espressioni. È la Pasqua del Signore, Esodo 12, 11. E l'altra... E quando Gesù, dopo la Pasqua, incontra gli apostoli che sono sul mare e lui si avvicina a loro, Giovanni dice, è il Signore! E Pietro si butta in acqua e corre. Giovanni 21, 7. La nostra fede arriva ad una tomba vuota. E dalla tomba vuota comincia il cammino. Perché la tomba è vuota? Perché se ci fosse Gesù lì dentro, noi saremmo bloccati a svolgere il culto alla sua persona. Gesù non c'è più, è vuoto il sepolcro, perché adesso è tempo di riempire la vita. Il compito dei cristiani è quello di andare nel mondo e farsi giudicare al posto di Gesù, perché Gesù è stato condannato in base a testimonianze false. È il Signore, questa è la Pasqua. E vi dicevo ieri che Gli ortodossi a Pasqua sostituiscono il saluto ordinario Kalimera, Kalispera, ciao ciao, con Christos Anesti. Cristo è risorto, Christos Anesti. E l'altro risponde Alethos Anesti, veramente è risorto. Notate come c'è questo andi riviene come un'onda di mare che della risurrezione, che non significa un'affermazione estemporanea. Se Cristo è risorto, anch'io sono risorto. E se io sono risorto, veramente anche tu puoi risorgere. Noi siamo figli e figlie di risurrezione. Gesù scompare dalla vista e si sottrae all'esperienza fisica. Se Gesù fosse rimasto fisicamente sulla terra, noi per incontrarlo dovremmo andare da lui. Ma oggi, avendoci donato il suo spirito, noi possiamo incontrarlo sempre. Possiamo fare l'esperienza della sua presenza permanente. E la presenza non è nell'ostia consacrata come si è sviluppata nella Chiesa, ma la presenza è nella vita sacramentale, nella vita eucaristica che tu vivi nel mondo, un mondo che ha una logica anti-eucaristica. Ed eucaristica vuol dire che il senso finale del progetto evangelico è che la tua vita non ha valore solo per te, ma la tua vita ha un valore universale e tu hai un solo diritto e un solo dovere, quello di prendere questa tua vita e di spezzarla, così come gli altri spezzano la loro vita e la spezzano con te. Tu la spezzi con gli altri e se tutti ci spezziamo, siamo tutti più forti e tutti più uniti. La presenza di Gesù è una presenza assente. Spetta a noi rendere visibile la sua credibilità, altrimenti noi siamo colpevoli della mancanza di fede del mondo. Sono risorto è l'antifona d'ingresso del giorno di Pasqua. Sono risorto, o Padre, e sono sempre con te. Alleluia. Presso gli ebrei la parola ebraica Yah è l'abbreviazione di Yahweh, Yah, in forma abbreviata. Hai posto su di me la tua mano, alleluia. È stupenda per me la tua saggezza, alleluia, alleluia. Spirito Santo, tu dai la parola a Pietro perché testimoni apertamente il Signore risorto. Veni, Sante Spiritus, si riferisce alla prima lettura. Spirito Santo, tu dai agli apostoli la comprensione degli eventi della vita di Gesù. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei il rendimento di grazia che noi rendiamo al Signore risorto. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei l'amore e la bontà che il Padre riversa su di noi nel Cristo risorto. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sostieni Cristo, la pietra d'angolo scartata dai costruttori. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei il giorno che ha fatto il Signore per dare luce ai credenti in Gesù. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la nostra guida che ci conduce al trono di Cristo risorto. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu manifesti Cristo, che è la nostra vita, anche nella nostra morte. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei il lievito della risurrezione che trasforma la vita dei credenti. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu ci trasformi in pane azzimo per essere segno pasquale di Cristo. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu manifesti a noi, come rivelasti a Maria, la gloria del Cristo risorto. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu hai rimosso la pietra che chiudeva la tomba per liberare la vita. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu spronasti l'altro discepolo a correre più veloce per vedere e credere. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu in Pietro confermi che Cristo è risorto, giudice di misericordia. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei principio, tu sei il principio, la via e il termine della fede apostolica della Chiesa. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu guidasti i discepoli di Emmaus sulla via dell'incontro con il Signore risorto. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu scaldasti i loro cuori mentre Gesù spiegava loro le scritture di Israele. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu apristi i loro occhi perché vedessero nel pane spezzato il loro Signore. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu guidasti i loro passi nel tornare ad annunciare che il Signore è vivo. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu spezzi il pane della parola per rivelarci il volto del Signore risorto. Veni, Sante Spiritus. Oggi è domenica e questa paroletta è una formula abbreviata dell'espressione latina dies dominica, giorno del Signore, cioè giorno del Signore che risorge, come ho tentato di spiegare, se ci sono riuscito. L'Eucaristia è solo questo: rinnovare nel tempo la memoria del Signore risorto, perché noi possiamo avere la forza per vivere la nostra vita come strumento di risurrezione. Beshem Ahav ve'aben ve'ruach ha'kodesh Elohim Echad. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Raccogliamo, come siamo soliti fare, le nostre intenzioni. Questo è un momento importante, perché verificare le proprie intenzioni e affidarle agli altri vuol dire riconoscere di essere parte di una comunità. Significa riconoscere che gli altri sono la parte migliore di noi, perché affidandogli le nostre intenzioni, noi affidiamo i nostri desideri, le nostre aspirazioni, affidiamo il nome delle persone più care a noi, le persone che amiamo, le persone con le quali condividiamo una vita. E se siamo credenti e riconosciamo veramente che sappiamo pregare con Padre nostro, cioè Padre di tutti, allora affidando i migranti, affidando i poveri, affidando chi è schiacciato dalla miseria, noi affidiamo, come diceva San Lorenzo, il diacono Lorenzo, i tesori preziosi della Chiesa, i poveri. Li affidiamo agli altri perché li custodiscano nel loro cuore. I vostri figli, i nostri nipoti, tutte le persone che si affidano a noi, gli adolescenti in modo particolare, questo momento molto duro per gli adolescenti e per le ragazze, sono tante anoressiche, perché internet e i social hanno creato dei mostri e dei canoni di bellezza a cui non corrisponde nessuno, ma che tutti utilizzano per sfottere gli altri, bullizzare gli altri. Da questo nascono il desiderio di suicidio e il desiderio di morte. E morire senza mangiare. Facciamoci carico di tutte queste realtà e vediamo nella misura della nostra capacità, della nostra possibilità di avere gli occhi aperti e le braccia tese per essere di sostegno. O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo Figlio unigenito, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la Pasqua di risurrezione del Signore, di rinascere nella luce della vita, rinnovati nel tuo Spirito, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. Amen. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli. Durante queste sette domeniche che riempiono il periodo dopo Pasqua, si leggeranno esclusivamente gli Atti degli Apostoli come seconda lettura. Oggi c'è Atti 10 che descrive l'incontro di Pietro a Cesarea e avviene a Cesarea nella casa di Cornelio, avviene un fatto importante, cioè l'apertura ai pagani, la Chiesa esce dai confini di Gerusalemme si apre ai pagani, cioè riconoscendo in questo modo che anche i pagani sono figli di Abramo senza bisogno di essere circoncisi, come verrà deciso nell'incontro di Gerusalemme. Il brano di oggi riporta il quinto discorso ai giudei scandalizzati che Dio possa chiamare alla fede anche non ebrei. Tutti gli ebrei hanno vissuto per tutta la vita, da sempre, da secoli, da millenni. Hanno vissuto con la certezza che loro erano il popolo eletto e che per tutti gli altri c'era l'alleanza con Noè, cioè l'alleanza universale, mentre per loro c'era un'alleanza specifica, personalizzata, l'alleanza del Sinai. Ora con l'avvento di Gesù, notate la Pasqua, notate la risurrezione. Con l'avvento di Gesù, dice Pietro, dopo che ha tentennato parecchio, Gesù può essere compreso e capito e accolto anche dai pagani. E gli ebrei si meravigliano, si scandalizzano, dice ma com'è possibile? Questi devono diventare ebrei prima e poi come noi. E Pietro che interviene dice no, non è possibile, tutti hanno lo stesso diritto senza passare attraverso un'altra questione. San Paolo sarà molto più duro, Paolo e Barnaba si batteranno come leoni per far passare la linea dell'accoglienza. Guardate quanto la religione condiziona. Negli Atti degli Apostoli vi sono i discorsi ai giudei e i discorsi ai pagani. Nel libro degli Atti vi sono sei discorsi ai giudei, degli apostoli, 6 discorsi degli apostoli ai giudei e 3 ai pagani. Notate la differenza proporzionale. 6 discorsi ai giudei che sono già credenti, i quali hanno più bisogno degli altri per modificare, per convertire il proprio modo di pensare. E 3 ai pagani che sono più liberi. Normalmente è così. Il nucleo dell'annuncio di questo discorso riguarda la persona di Gesù nella sua realtà storica. Si parte da Giovanni Battista, Gesù, Gesù di Nazareth, il Messia, le opere di liberazione compiute da lui. Gesù libera le persone, le libera, ma non per tenerle schiave, ma dice va. Dagli Atti degli Apostoli, Atti capitolo 10, 34, 37, 40, 34 e poi 37, 43. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, cioè per tutta la Palestina, da nord a sud, Galilea a nord, Giudea a sud, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. È il concetto di liberazione detto in altra forma. E noi siamo testimoni, notate qui cosa dice Pietro, Dio era con lui. Questo è essere figli di Dio. Dio è con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi, i capi, lo uccisero appendendolo ad una croce. Ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Notate come il discorso, il ragionamento è un ragionamento tipicamente ebraico che noi dobbiamo reinterpretare per poterlo annunciare oggi. Il Salmo 118-117 è il salmo conclusivo dell'Allel. C'è un gruppo di salmi dal 113 al 118, cioè che prende, questo secondo la tradizione ebraica, secondo la tradizione ebraica è 112-117. Formano il piccolo Allel, cioè la piccola Allel, Alleluia, Allel, che vuol dire lode. Piccola lode, così chiamato perché tutti i salmi che lo compongono iniziano con l'acclamazione di lode, alleluia, lodate il Signore. Dal secolo I avanti Cristo, il piccolo Allel, i salmi dal 113 al 118 o dal 112 al 117, Il piccolo Hallel è recitato al momento del sacrificio pasquale e durante il Seder Pesach, ordine e rito di Pasqua. Secondo il Talmud babilonese, esiste anche un grande Hallel, composto dai salmi, dal Salmo 136 o 135, che è un salmo litanico formato da 26 versetti che si concludono tutti con «Perché il suo amore è per sempre». In ebraico è «Chi le olam hashdo». «Chi le olam hashdo». «Le olam». «Olam» è un termine, come dire, che non significa niente, perché significa indeterminato, cioè non definito. E olam vuol dire senza fine, no? In questo senso vuol dire senza fine. E un sacrificio, olam, vuol dire un sacrificio perpetuo. Secondo la tradizione giudaica, i 26 versetti ricordano sia le generazioni della creazione alla consegna della Torah sul monte Sinai, sia il nome Yahweh, le cui consonanti hanno un valore numerico di 26. Quasi a dire che l'amore misericordioso, che l'amore, la misericordia, è il nome proprio di Dio. Chi volesse approfondire, c'è nel mio sito un articolo sulla corda ottava incontro al Messia, simbolismo cristologico del numero 8 nella Bibbia della tradizione giudaica, che anche nel libretto, sempre nel mio libretto, sulla Bibbia, parola, segreto e mistero. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Ecco, da oggi in poi, per 8 giorni, fino a domenica prossima, si dice questa frase. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Cioè l'ottava, come il triduo era considerato un giorno solo, così l'ottava dopo Pasqua viene considerato un giorno solo. È un giorno prolungato. Questo è il giorno fatto dal Signore. Esultiamo, rallegriamoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La seconda lettura la tralasciamo e andiamo al Vangelo. Il Vangelo è quello di Giovanni. In questo periodo di Pasqua si leggerà prevalentemente il Vangelo di Giovanni, così come nella prima lettura si leggerà gli Atti degli Apostoli. Il brano proposto dalla liturgia oggi è detto il Vangelo della tomba vuota. Anche un lettore superficiale si accorge subito che l'autore non ha preoccupazioni da storico o da cronista, ma da uomo di fede. Non si dice il motivo per cui Maria è andata al sepolcro. avendolo trovato aperto, pensa che la polizia ne abbia trafugato il corpo. Per cui corre dagli apostoli, pensa, nella speranza che possano recuperarlo. E con la presenza della tomba vuota è il punto di partenza della nostra avventura di fede. Noi non partiamo da Gesù perché non l'abbiamo conosciuto, partiamo da una tomba vuota e attorno a quella tomba vuota vi sono degli uomini e delle donne che hanno vissuto insieme con Gesù, lo hanno sperimentato, lo hanno ascoltato, hanno mangiato con lui e sono i garanti della nostra fede. Il nostro cammino è pertanto un cammino apostolico, non è un cammino cristologico. La risurrezione di Gesù, di cui la tomba vuota è il segno, Gesù è, non c'è, non c'è. È inutile andarlo a cercare. Gesù non c'è, la tomba vuota è il segno, è il sacramento di questa assenza che però è presente. Bisogna saper vedere oltre. Troveremo un'espressione in questo Vangelo in cui il discepolo che correva avanti, e si usa in greco un participio presente del verbo prosago, prosagon, che vuol dire progressista. Cioè il discepolo che è Gesù, il discepolo più giovane, che corre avanti, aspetta Pietro prima di entrare, però sbircia dietro, vide e cominciò a credere. La Chiesa istituzione ha il compito di verificare, ma non deve impedire ai giovani di correre più veloce e di arrivare prima, senza castrarli, senza tagliargli le gambe. Attraverso i segni della storia noi possiamo incontrare, vedere, sperimentare il Signore Gesù, il Cristo risorto. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Il primo giorno della settimana, notate, il primo giorno della settimana dà un'indicazione chiara della misurazione del tempo. La domenica, il dies domini, è il primo giorno della settimana. Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Notate la concitazione. È sola, forse, sicuramente non è andata da sola, ma parla al plurale. Non sappiamo dove l'hanno posto. Questo è interessante. Noi non sappiamo dov'è Gesù. Noi adesso siamo nelle condizioni della innamorata del Cantico dei Cantici e dobbiamo muoverci, andare per la città di Gerusalemme alla ricerca della persona che amiamo. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario è il velo che mettevano sul volto, che era stato posto sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Pensate alla descrizione di questi particolari così, che sembrano voler dire che è come se ci fosse stato qualcuno che li ha sistemati. I teli erano al loro posto. Qual era il posto dei teli? Quello di avvolgere il corpo. E il sudario era da un'altra parte, piegato, come se qualcuno l'avesse piegato per non lasciarlo in disordine. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro. La Bibbia qui dice, la Bibbia della Cia, vide e credette. Invece bisogna, è un verbo incoativo, e cioè vide e cominciò a credere. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Qui logicamente ci limitiamo soltanto a qualche suggestione. C'è una delusione, c'è la titubanza dei discepoli che approdano alla certezza della risurrezione di Gesù alla fine di un cammino di catechesi. Questo Vangelo, come quello di questa sera, che fra poco leggeremo e daremo alcune indicazioni, è un Vangelo di catechesi, cioè si insegna qual è il processo del credere. È un cammino, solo alla fine di questo cammino noi avremo le idee chiare. Potremmo definire questo cammino un cammino pedagogico, cioè una misura che riguarda tutti i discepoli di tutti i tempi. In quanto cristiani non crediamo in Gesù, ma crediamo alla parola degli apostoli, i quali affermano che Gesù è risorto. La nostra fede non è immediata, non è diretta, quasi fosse un affare privato, ma è mediata dalla fede, dalla testimonianza degli apostoli. Questo è il senso della comunità. Noi non possiamo credere da soli. Ah, io prego per conto mio, io faccio per conto mio, io per conto mio, io per conto mio. Ma tu hai bisogno del fornaio, hai bisogno del medico, hai bisogno del farmacista, hai bisogno del verduraio. Tu hai bisogno di un sacco di persone per poter vivere la tua vita in solitudine. E anche quando sei in solitudine non sei mai solo, perché sei in comunione con gli altri. Siamo interdipendenti. Nel credo che recitiamo, diciamo, credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Cattolica universale, apostolica, perché è basata sulla fede degli apostoli. Ora, se la nostra fede è una fede apostolica, questo vuol dire che noi siamo in rapporto con degli uomini che hanno vissuto nel loro tempo, uomini di 2000 anni fa. Attraverso l'esperienza dello Spirito, noi dobbiamo camminare nel nostro tempo e quindi dobbiamo portare questa esperienza, questa testimonianza degli apostoli, che in questo modo viene affidata a noi, dobbiamo portarla nel mondo, nel nostro tempo. Per questo dobbiamo dire che Pasqua è cattolica per definizione, cioè è universale, è senza preferenze, deve includere tutti. Deve includere i tutti, credenti, non credenti, credenti in altre religioni, perché altrimenti noi neghiamo la stessa natura di Dio. La risurrezione è il progetto, è il compimento del nostro percorso, del nostro cammino. Giovanni non dice per quale motivo Maria andò al sepolcro, ma in compenso ci dice due cose contraddittorie. Si recò al mattino al sepolcro di mattino e quando era ancora buio. Considerando il testo greco, mattino, proi, indica l'albeggiare e quindi già l'inizio della luce. Ciò però contraddice l'affermazione seguente, quando era ancora buio. La contraddizione si rivela anche dal fatto che vide la pietra che era stata tolta dal sepolcro. In Giovanni nulla è casuale. E quindi queste osservazioni non sono fatte a caso, ma devono avere un senso che bisogna scoprire scendendo in quel pozzo profondo che è la riflessione del significato delle singole parole. Con il termine mattino, proì, l'autore si riferisce ad un evento nuovo, è il mattino che inaugura il giorno nuovo, che è paragonato appunto all'inizio di un nuovo giorno. La risurrezione di Gesù è la novità, dà inizio ad una nuova creazione. Come il mattino dà origine ad una nuova giornata. Al contrario, la definizione che era ancora buio sta a significare che il principio della nuova creazione non è ancora ricevuto dall'umanità. Qui rappresentata dallo stato della Maddalena che vive nel dubbio, perché lei cerca un morto, perché è incapace di uscire dalla logica di morte e nonostante sia mattino va a cercare un cadavere. Si recò al sepolcro. Quando poi lo scopre vuoto, si ostina a voler sapere dove lo hanno posto. Maria Maddalena non è ancora entrata nel mistero del risorto e quindi non partecipa della sua luce che albeggia, ma è rimasta ancora chiusa nel buio. Per Giovanni la Pasqua e la Pentecoste si identificano, perché la Pentecoste avviene nel momento in cui Gesù morendo consegna lo Spirito e coincidono, questa è l'ora di cui parla lui in tutto, nella seconda parte del Vangelo. Gesù è come Yahvé che creando Adam soffiò nelle sue narici un alito di vita, secondo Genesi 2. Gesù ricrea l'umanità della nuova alleanza rappresentato dalla donna e dalla la madre e da un uomo il discepolo, quasi la nuova coppia di Adam ed Eva che ricevono il suo spirito. È una nuova creazione. La risurrezione è una nuova creazione perché ci pone nelle condizioni di poter rispondere e di relazionarci a Dio non come Adam ed Eva. Nel giorno di Shabbat in cui Gesù muore, cessando da ogni lavoro, segue il giorno definitivo che l'autore descrive come il primo giorno della settimana. Dunque c'è un range, c'è un lasso di tempo che è la settimana. Non è una cosa improvvisa, è un progetto, è una prospettiva. Noi siamo aperti verso la settimana e la settimana si apre quando era ancora buio, si apre verso il progetto di una risurrezione, anche se noi ancora siamo alla ricerca di un cadavere. Inizia un nuovo tempo, inizia una nuova era, una dimensione che va oltre quello che appare, che è segnalata dal mattino, che è il Vangelo della risurrezione. Questo nuovo tempo però è ancora nella storia e quindi è incompleto. Noi non risolveremo i problemi del mondo, noi dobbiamo dare il nostro contributo. Noi siamo parte se non facciamo il nostro compito, se non esercitiamo il diritto di dare il nostro contributo a migliorare il mondo non arriverà mai alla pienezza della risurrezione. C'è una contraddizione nella storia e noi la viviamo tutta questa contraddizione, che è qui simboleggiata in quelle quando era ancora buia, dove l'Evangelista usa il termine scotia, tenebra, che in Giovanni indica tutto ciò che è contrario alla luce della verità della vita. Nel sepolcro di Cristo, ancora una volta, si contrappongono luce e tenebre come nel prologo. E quindi forma una inclusione col capitolo primo e il capitolo 21. Qui, a mio avviso, vi è un'allusione chiara alla sposa del Cantico dei Cantici. Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amato dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Il desiderio di vedere è il buio che impedisce di vedere. Maria Maddalena è il simbolo della comunità sposa, che è orfana dello sposo e non sa dove andare, perché priva dell'amore che è il fondamento della vita. Maria è senza l'amato dell'anima sua, è arida, è schiacciata dalla morte, lo cerca nella notte, ma non lo trova perché non è in grado di vedere il mattino, perché nel suo cuore, nella sua testa, oltre il desiderio dell'amato, c'è un cadavere. Va al sepolcro per adempiere il lamento rituale che si deve fare entro 3 giorni perché per lei Gesù è morto. Non va a cercare Gesù, lei va a trovare il cadavere di Gesù. Al versetto 2 del capitolo 20, Maria non sa dove hanno posto il cadavere di Gesù. Maria suona l'allarme e va prima da Pietro, quindi segno di rispetto di un'autorità, segno che Pietro già era uno che contava, e poi dall'altro discepolo a portare l'annuncio che Gesù è veramente morto. Anche il suo corpo è scomparso e nulla è rimasto di lui. La corsa di Maria è il segno della disperazione. Questa donna è disperata, nemmeno il corpo le hanno lasciato. Non solo la morte, ma anche la soddisfazione e la consolazione di poterlo piangere. Lo stesso processo avverrà, lo vedremo fra poco, con i discepoli di Emmaus, che sono rassegnati. E infatti se ne tornano alla loro vita ordinaria perché, dicono, c'è un'espressione terribile, nos autem sperabamus. Noi speravamo. Cioè, come dire, non speriamo più. Nos autem sperabamus. Noi speravamo, terribile, chemeis de elpizomen, cioè la nostra speranza è finita perché ormai sono passati 3 giorni, quindi abbiamo aspettato anche, gli abbiamo dato tempo perché compisse la nostra speranza, ma ormai la nostra speranza è morta. Abbiamo anche un altro indizio importante in questo versetto. Maria corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava. Tutte le volte che Pietro e quel discepolo compaiono insieme, Giovanni mette in primo piano sempre l'altro discepolo su Pietro. Qui avviene l'inverso, perché Simon Pietro è citato sempre per primo quando vengono citati il gruppo degli discepoli. Riguardo all'altro discepolo, Il testo greco usa il verbo phileo, che propriamente è il verbo dell'amicizia. Io sono amico, amo, che si potrebbe, forse dovrebbe tradurre meglio, dall'altro discepolo, quello di cui Gesù era amico. Anche di Lazzaro si dice che era amico di Gesù. L'amicizia è la condizione ordinaria del discepolo. Se si fa esperienza dell'amicizia di Gesù e si è disposti a dare la vita con per lui, cioè a sperimentare l'amore senza calcolo, fino alla fine. Tre fatti mi sembra che siano rilevanti e rilevati. La citazione del sepolcro, la pietra del sepolcro e la presenza dell'amico. Questi aspetti non possono non richiamare la risurrezione di Lazzaro. Abbiamo anche lì il sepolcro, la pietra che viene spostata e la presenza dell'amico. E dicevano tutti, guarda come lo amava. Dove troviamo gli stessi tre richiami? Maria non dice che la pietra è tolta, ma che hanno portato via il Signore, dando così una ulteriore interpretazione di morte al fatto di trovare la tomba aperta. Non c'è altra spiegazione per lei, è solo che Gesù è morto. Il termine Signore pone una questione, perché se usa il termine Signore, che è un termine pasquale, vuol dire che i Vangeli sono stati scritti molto tempo dopo. Altrimenti, se fosse un racconto storico, non userebbe questo termine, che è certamente un termine che useranno molto tempo dopo. E quindi indica una coscienza della persona di Gesù e anche indice che i Vangeli sono scritti alla luce della Pasqua. Per Maria il Signore è in balia di chiunque. È un Signore impotente, non sa dove l'hanno portato. L'autore mette in bocca a Maria il verbo plurale, non sappiamo dove l'hanno posto, che esprime bene la disperazione e il disorientamento dell'intera comunità schiacciata dalle tenebre del dubbio e della propria convinzione. La morte ha preso il sopravvento. È sempre così. Quando la Chiesa pensa da sé e per sé, quanto ha paura di perdere terreno. È sempre così quando la Chiesa si stacca dal suo Signore. È una Chiesa disorientata perché cerca altrove i segni della propria esistenza, mendicando riconoscimenti attestati di stima dal mondo e dal potere, i quali arrivano ad avere la forza di oscurare i fatti e mettere tra parentesi Gesù. Il fatto che il Papa sia un capo di Stato non gli permette di parlare liberamente, ma lui deve seguire il protocollo. Deve seguire il protocollo della diplomazia. Non può dire ad un governo che fa schifo, non può dire ad un governo che affama il suo popolo, perché sarebbe un caso diplomatico internazionale. Eppure noi ci troviamo nelle condizioni di avere la rivoluzione in mano e invece ci troviamo senza niente in mano, mentre i figli di questo mondo sono verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. I due discepoli corrono al sepolcro. Nei primi 11 versetti di questo capitolo 20, per ben 9 volte si cita il sepolcro, per dire proprio che è un termine ostinato. L'idea è chiara. Quello che domina tutto è la morte e questa schiaccia la comunità dei credenti. Pietro e il discepolo di fronte alla notizia portata da Maria corrono al sepolcro perché non si fidano di lei, ma condividono, vogliono verificare di persona che lo hanno portato via e vogliono constatare la morte. Eppure sanno che è posto in un giardino. Lo deposero nel giardino dove non era stato nessuno. Vi ricordate il kepos, che è simbolo di vita? I due corrono insieme, segno che ambedue hanno Gesù come riferimento della loro vita, ma nonostante siano distrutti dalla morte, e mentre corrono insieme accade qualcosa di nuovo. Il discepolo, l'altro, corre più veloce, mentre Pietro resta più indietro. Di questo fatto si possono dare diverse interpretazioni. Pietro, che qui viene chiamato solo con il soprannome e non come il solito con il doppio nome, Simon Pietro, rappresenta l'istituzione che non solo è più lenta, fino a rischiare di rallentare il cammino della comunità, ma più rassegnata dell'altro alla morte. L'istituzione è più rassegnata alla morte. Perché affrettarsi se è morto e per giunta se l'hanno rapito? Ora è veramente finito. È un fallimento totale. L'altro discepolo invece corre più veloce perché in lui c'è l'ansia dell'amico che anche con il solo desiderio vorrebbe svegliare l'amico morto e corre, corre, corre come Gesù fece con Lazzaro nel capitolo 9 del Vangelo. Chi ha sperimentato l'amore corre più veloce. Quando due sono innamorati non hanno il senso né del tempo né dello spazio e corrono, corrono, corrono perché il punto di acquieto è l'incontro, è tutto in funzione di quello. Solo gli innamorati corrono più veloci, anche contro vento, anche contro la logica. L'altro discepolo ha il cuore che gli arde e non può aspettare i tempi della struttura e dell'istituzione. Quando la Chiesa imparerà questo, comincerà la rivoluzione. Quando la Chiesa non impedirà di fare esperimenti, non impedirà a nessuno di dire quello che pensa, quando non bloccherà la ricerca di chi è più avanti. Oggi, quest'anno, noi celebriamo il centenario di Lorenzo Milani. Ma che cosa ha penato quest'uomo? Bisognava aspettare il centenario della nascita per riconoscergli che lui era più avanti di 50 anni? La Chiesa è veramente un pachiderma quando diventa istituzione. La Chiesa deve ritornare ad essere cuore e non semplicemente rapportarsi con le persone come se fossero sudditi e sudditi di terza categoria. È l'esperienza di ogni comunità e di ogni persona all'interno della Chiesa. Per natura tendono a livellare tutti e non permettono che ciascuno possa essere se stesso. Spesso le comunità e la Chiesa istituzione sono strumenti di morte, sono il sepolcro. Vi sono tanti teologi che sono stati zittiti e sono stati estromessi perché non pensavano come pensa l'istituzione. Per questo la Chiesa è governata di norma da uomini mediocri. Non sono i migliori, ma sono i più devoti. E di norma quelli che comandano nella Chiesa sono atei devoti. Quando un vescovo ho un superiore, ho una superiora. Sono mediocri, non permettono mai ai loro figli di correre veloci più di loro, perché temono di essere sorpassati, perché temono di non essere i primi. Costoro sono i veri atei, perché in nome della loro convenienza e della loro piccolezza castrano i loro figli, così che nessuno possa essere fecondo e generare la vita. Per i genitori questa è una cosa importantissima. Bisogna che i genitori educhino, i maestri, i preti, che educhino gli altri a superarli. Un figlio, un papà, una mamma devono essere felici quando il figlio o la figlia, stando in piedi davanti a loro, dicono, dando loro un buffetto come se fosse uno schiaffo, papà, mamma, andate a dormire, perché io non ho più bisogno di voi. Cammino da solo, cammino da sola. Quello è il giorno più felice dei genitori, perché significa che hanno dato il latte della vita, hanno dato il latte dell'autonomia, hanno dato il latte della libertà. Mi fermo qui, ci sarebbero tante altre cose, ma mi fermo qui perché altrimenti non faccio il resto. Ci sarebbe la questione dei teli, poi, ma non tutto si può avere dalla vita. Cosa volete dalla vita? Un amaro lucano? Nemmeno quello vi posso dare perché io sono astemio. L'unica sottolineatura è che nel versetto 9 si dice non avevano ancora compreso la scrittura. È tutto lì. Per capire il futuro bisogna leggere la scrittura, per capire il presente bisogna leggere la scrittura, per comprendere la vita bisogna leggere la scrittura. La parola di Dio è il segreto della vita cristiana. Vi dicevo che nella messa del pomeriggio del giorno di Pasqua si legge il Vangelo di Luca. E il Vangelo di Luca, capitolo 24, dal 13 al 35, nella messa delle vespertina, qui si può dire vespertina perché è la messa di chiusura del giorno di Pasqua, e ha un valore pedagogico, perché questo racconto dei discepoli di Emaus è una catechesi sulla messa, ed è una catechesi eucaristica. I due discepoli che lasciano Gerusalemme per tornarsene al loro villaggio Emmaus, distante circa 11 chilometri, ormai delusi, perché la grande avventura che ha dato tanto entusiasmo di Gesù è finita nel fallimento totale, nella morte. E accade l'imprevedibile, che Luca racconta come cammino catechetico per la comprensione della celebrazione eucaristica. Che cos'è l'Eucaristia? E Luca risponde a questa domanda con questo racconto. E vi sono infatti tutti gli elementi costitutivi di essa. I due discepoli condividono la storia che hanno vissuto. Si raccontano tra di loro, si usa il verbo omileo, omilelun, omileo, da cui omelia. Si raccontano le cose che sono accadute. Ecco perché io introduco sempre con gli avvenimenti più significativi della vita politica, sociale che stiamo vivendo. Perché se non siamo inseriti nella storia, noi quanto partecipiamo alla messa astraiamo dalla vita. Entriamo in chiesa ed è come se ci facessimo una overdose per andare in paranoia. No, in chiesa ci si va per fare un'immersione nella storia, per condividere la storia con gli altri, perché ognuno di noi partecipa, viene dalla propria diaspora, dalla propria solitudine e si incontra con gli altri. E allora le storie si cambiano, la storia, come hai vissuto tu, cosa hai vissuto tu, cosa hai vissuto, qual è la tua esperienza. E allora l'Eucaristia diventa la raccolta della storia di ciascuno, che diventa la storia di tutti. All'improvviso si accosta Gesù, non dice che Gesù appare, dice che Gesù si accosta, è uno sconosciuto. Bisogna stare attenti a chi si incontra, perché gli sconosciuti sono pericolosi. È chiaro che dagli sconosciuti non bisogna prendere le caramelle, ma lo sconosciuto, come abbiamo detto questa notte, potrebbe essere Elia che viene ad annunciare il Vangelo. Non mi dilungo perché potrei raccontarvi episodi molto interessanti. Gesù, ancora sconosciuto, si accosta e cammina con loro e spiega la scrittura per dare senso e significato agli eventi vissuti. La parola di Dio spiega le scritture che lo riguardavano, a partire da Mosè e dai profeti. Sarebbe stato bello se avessero avuto un registratore e se ci avessero tramandato quello che Gesù, come ha spiegato la scrittura. La scrittura è spiegata da Gesù per dare senso, per spiegare il senso dei fatti accaduti e vissuti. Il cuore si scalda, notate come il cuore è citato diverse volte, perché è una questione di cuore. Il cuore si scalda all'ascolto della parola, cominciando da Mosè e da tutti i profeti. Si comincia a vedere con gli occhi diversi, già cominciano ad intravedere qualcosa, ma allora cosa sta succedendo? La parola si incarna attraverso il memoriale, cioè mentre questi si scaldano il cuore perché Gesù apre loro gli occhi del memoriale, racconta, a cominciare da Mosè e dai profeti, di chi parlavano. E mentre questi si immergono in Mosè e nei profeti, scoprono il significato di quello che sta accadendo loro. Ed è il memoriale dell'Eucaristia che Gesù celebra con loro. L'Eucaristia è il monte della rivelazione che apre gli occhi definitivamente e svela la vera identità di Gesù, che ora non è più sconosciuto, ma scomparso. Nel momento in cui si aprirono i loro occhi, Gesù scompare alla vista. Questa è la risurrezione. Questo è il senso della risurrezione, se volete dell'ascensione. Il cuore ci batteva dentro, sentiremo adesso queste parole, e noi ci sentivamo scaldati dalle sue parole. Uno straniero che viene ad annunciarci, un forestiero, un extracomunitario che viene ad annunciarci il senso della risurrezione del Signore. E noi che ci sediamo con lui a mensa, senza nemmeno conoscerlo, e lui che cosa fa? Un gesto, prese il pane, lo spezzò e lo diede loro. In quel momento si aprirono i loro occhi, ma egli scomparve dalla loro vista, perché a loro resta adesso il pane spezzato, come sacramento della loro vita, e devono spezzarlo, tanto è vero che loro non finiscono nemmeno di mangiare, ma con la forza di quel pane, erano stanchi, ma con la forza di quel pane fanno quello che fece Elia. Camminò per 40 giorni e 40 notti verso l'Oreb. Ritornarono a Gerusalemme, rifecero altri 11 chilometri e andarono dai 12 ad annunciare che il pane era stato spezzato con loro. La storia acquista un significato nuovo. La storia non diventa più un'angoscia, noi speravamo. La storia diventa la loro corsa e tornano a ricompiere la loro missione. Non vanno più avanti, ma tornano indietro. E tornare indietro in questo contesto significa che ritornano al principio, alla tomba vuota, per riprendere il cammino verso una nuova meta, che è quella di spezzare il pane con il mondo intero. Dal Vangelo secondo Luca, 24, 13, 35. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme. E conversavano, qui usa il verbo omilelun, che vuol dire e condividevano, parlavano tra di loro, conversavano tra di loro, discutevano tra di loro. L'omelia è discutere, ragionare e parlare di ciò che sta accadendo. Non è spiegare la moralina, dovete fare così, dovete prendere 12 gocce, dovete prendere la pastiglietta della vita, dovete confessarvi una volta alla settimana, 3 volte al mese, dovete dire 2 rosari. No, dovete conversare della vita, dovete spartire la vita, dovete spezzare la vita, dovete spezzare i fatti, dovete spezzare quello che accade. Dovete spezzare i vostri sogni, i vostri desideri, i vostri fallimenti, dovete essere presenti a voi stessi, che è quello che bisogna fare con i figli. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Se sei pieno di te, come fai ad avere spazio per riconoscere? Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, uno di loro, sappiamo il nome di uno, perché uno solo e non l'altro? Ve lo siete mai chiesti? Io penso che l'altro anonimo è colui o colei che legge o ascolta. L'altro sei tu. Perché sei tu della partita. Anche tu sei il discepolo, la discepola che cammina lungo la strada ed eri triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gesù fa lo gnorri, eh? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, notate qui la catechesi, che fu profeta potente in opere e parole. Abbiamo sempre detto che c'è un termine, c'è un vocabolo in ebraico, dabar, davar, che significa tanto fatto, opera, quanto parola. Quindi, che fu profeta potente, il davar, in opere e in parole. davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti, notate il racconto della storia, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo. Chemeiste elpizamen. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni, notate che dicono 3 giorni, il terzo giorno, da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Cioè, questi stanno dicendo, sono avvenute delle cose da pazzi, incredibili. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, quindi anche loro, l'insieme del cucuzzaro, non hanno creduto alle donne. Ma lui non l'hanno visto. Non è più una questione di vedere. Adesso è una questione di sperimentare. Disse loro, stolti e lenti di cuore, la tachicardia della fede. Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Cosa dice Abramo al ricco Epulone quando gli chiede, manda qualcuno dai miei fratelli, ho 5 fratelli, digli che stiano attenti. Hanno la legge, hanno Mosè e i profeti, hanno la parola. Noi possiamo sapere quello di cui abbiamo bisogno. Questa è la risurrezione. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Ecco le letture e l'omelia. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero, avevano ancora voglia di sentirsi spiegare le scritture. Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, resta con noi, Signore, perché si fa sera. Nel dubbio, nella gioia, nella sofferenza, nel dolore, nel desiderio, nella paura, nell'esplosione, nell'entusiasmo, nell'amore, nella vita, resta con noi, Signore, perché si fa sera e il giorno già volge al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Se vi ricordate, nel capitolo primo del Vangelo di Giovanni, alle 4 del pomeriggio, mentre nel Tempio di Gerusalemme si concludeva il sacrificio dell'agnello tamid, cioè l'agnello perpetuo, offerto il sacrificio per i peccati del sommo sacerdote e del popolo, due discepoli di Giovanni vanno, seguono Gesù. Chi cercate? Dove andate? Maestro, dove abiti? Venite e vedete. E andarono con lui e si fermarono e rimasero con lui. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Non è il rituale dell'Eucaristia? Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Se volete gli occhiali, celebrate l'Eucaristia, spezzate il pane, dite la benedizione, compartecipate il pane. Ma egli sparì dalla loro vista. Si riconosce il Signore solo perché non c'è, non è visibile. Perché se fosse visibile lui occuperebbe totalmente noi, ma adesso noi non possiamo fermarci, loro non possono fermarsi, devono ritornare a Gerusalemme. Se ci fosse Gesù non potrebbero ritornare a Gerusalemme. Questo è il mistero pasquale, questa è la risurrezione. Ed essi dissero l'un l'altro, non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture? Guardate qui, le parole sono tutte pesate una per una. Stolti e tardi di cuore. Non ardeva forse in noi il nostro cuore? È una questione di cuore. Se lasciamo addormentare il cuore, noi ci smarriamo anche se siamo insieme. Se lasciamo aperto il cuore, noi riconosciamo, noi ci apriamo, noi comprendiamo che la chiave di volta è nel dire la benedizione, spezzare il pane e darlo loro. Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Notate come si intrecciano, come si incrociano le esperienze. Loro ritornano e trovano già quelli che stanno per annunciare a loro che il Signore è risorto e loro raccontano quello che è accaduto. Altro che rito morto e smorto. Noi lo abbiamo reso un rito morto. L'Eucaristia è la rivoluzione della vita, se impariamo ad ascoltare la parola. È la rivoluzione della vita se impariamo a spezzare il pane. È la rivoluzione della vita, è la risurrezione della vita se impariamo a leggere gli avvenimenti, i segni dei tempi, le persone che incontriamo, se cominciamo veramente a ragionare col cuore e non col cuore della fede e non semplicemente con il raziocinio, gli interessi, tutte le stupidaggini di questo mondo. Andiamo all'essenza perché il tempo che abbiamo è un tempo veramente limitato. Chi volesse approfondire, mi fermo qui perché si è fatto anche tardi, si fa lunga, le altre nel testo, trovate tantissime cose nel testo. Quindi ve li lascio come alla vostra buona volontà. Se pensate di volerlo approfondire, perché questo è veramente importante per la catechesi, per esempio, per spiegare l'Eucaristia ai bambini. Ecco, basta leggere questo e far ragionare i bambini. Che cos'è la messa? Prendiamo il Vangelo di Luca 24 e leggiamolo insieme. E ognuno in famiglia dice la sua. Dice come lo interpreta, che cosa avviene, che cosa non avviene. Quindi quando noi celebriamo l'Eucaristia dobbiamo fare questo. Bene, vi concludiamo sempre col Padre Nostro, perché il Padre Nostro ci inchioda a quel nostro, che è la traduzione dello spezzare il pane. Spezziamo il pane perché è il Padre Nostro, non Padre mio, non Padre tuo, non Padre suo, non Padre loro, ma Padre Nostro. Nostro, siamo insieme. Tutti. Padre nostro che sei nei cieli, avunadi bishmaya, sia santificato il tuo nome, yitkadash shemach, venga il tuo regno, tette malkutach, sia fatta la tua volontà, titte avendere utach, come in cielo così in terra, che di bishmaya ken bearecha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Lachmana avlana secum yom beyoma. E rimetti a noi i nostri debiti. Ushevuch lana chobayena. Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Che di affianachina, shevachina, lechaya vayena. E non abbandonarci alla tentazione. Ve'alleta alina l'enission. Ma liberaci dal male. E la pezzena min beisha. Amen. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato, celebriamo dunque la festa con purezza e verità. Resta con noi, Signore, perché si fa sera e il giorno già volge al tramonto. Riceviamo la benedizione su di noi, su tutte le persone che incontriamo, sul nostro lavoro, sul vostro lavoro, sulle vostre famiglie, sui vostri amici, su tutti, sui colleghi, tutti. Nessuno escluso, sui migranti, sul Papa, sui governanti che stanno facendo delle cose da incompetenti con la questione di Bari, che è veramente la cosa più vergognosa di questo mondo, perché quel sindaco che ha mandato 8 faldoni non li hanno nemmeno letti, perché vogliono a tutti i costi vincere le elezioni europee, e si scorneranno, perché sappiatelo sempre che il demonio è un maestro nel fare le pentole. Ma per i coperchi, nonostante tutti gli stage che ha fatto e tutti i master che frequenta, non ci riesce mai. L'interesse ha sempre, come le bugie, le gambe corte, molto corte. Il Signore risorto che è apparso alle donne e agli apostoli sia con noi. Amen. Il Signore risorto che è principio e fondamento di speranza eterna sia con noi. Amen. Il Signore risorto che ci chiama alla vita piena nello Spirito sia con noi. Amen. Il Signore risorto sveli nel cuore di ciascuno di noi il germe della risurrezione. Amen. Il Signore risorto sia sempre davanti a noi per guidarci sui sentieri dell'amore generante. Amen. Il Signore risorto sia sempre dietro di noi per difenderci dal male e da ogni pericolo. Amen. Il Signore risorto sia sempre accanto a noi per confortarci e renderci degni di risurrezione. Amen. E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. Finisce qui questo incontro sulla parola di Dio del giorno di Pasqua. Andiamo in pace nel mondo e portiamo frutti di risurrezione o generiamo frutti di risurrezione. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Auguro a tutti e vi porto tutti nel cuore una buona settimana, perché adesso riprenderemo la vita normale. Io continuerò a registrare durante la settimana, ma una sola domenica, e poi la metterò in rete. Questa volta è stato pesante, perché quasi per tutti i giorni, addirittura due al giorno, è più complicato. Auguro tutte le cose più belle e più buone, specialmente alla piccola Caterina che spinge per venire alla luce, e quindi ci vediamo la prossima, ci sentiamo la prossima settimana. A tutti un abbraccio da Paolo Prete.